Lode al Signore. Io credo che siamo tutti quanti, come dicevo questo pomeriggio, delle cavie di un esperimento particolare che Dio sta facendo. E mentre gli esperimenti umani non sempre vanno a buon fine, credo che la storia ci testimonia di questo, noi sappiamo che il nostro Dio è un grande scienziato e sta facendo qualche cosa di strano, sta cercando di dimostrare che la sua unità, la sua armonia è più forte di qualunque sistema umano, di qualunque affinità umana. E credo che chi sta facendo un cammino con Cristo si ritroverà prima o poi a dover scoprire questo miracolo della perfetta unità, che diciamo subito non è certamente un lavaggio di cervello, non è un sistema totalitario, non è un modo con cui si impone qualche cosa, si costringe. E io sono contento che il principale artefice di questa unità è proprio lo Spirito Santo, con la sua opera profonda, con la sua opera sottile, con la sua opera volta in due sensi principali. Uno, farci scoprire quello che Dio ha fatto. Ecco perché senza lo Spirito Santo avremmo solamente delle percezioni sensoriali, saremmo in grado forse di vedere la realtà, di arrivare fino al microcosmo, le particelle più piccole dell'atomo, di arrivare fino alle galassie, forse saremmo anche in grado di fare un'introspezione, quindi di studiare i nostri sentimenti, quello che volete, ma mai e poi mai con le risorse umane, fisiche e mentali, potremo mai arrivare a scoprire la realtà di Dio che esiste su un piano diverso che è quello spirituale. Là lo Spirito Santo credo che ci sta venendo incontro in una maniera meravigliosa, mettendo in evidenza le cose che Dio ci ha donato. E questo è meraviglioso, ecco perché io credo che il cristianesimo, anche se tante volte abbiamo difficoltà a capirlo, è basato più su quello che Dio ha fatto, su quello che Dio, nella sua misericordia, nel suo amore, ha preparato per noi. Perché io credo che Dio, proprio per non sbagliarsi, oltre ad affidare, certamente, a delegare, forse noi non ci saremmo fidati molti degli uomini, ma Dio si è fidato di uomini e gli ha affidato, gli ha dato un mandato, gli ha detto di andare, di comunicare questo messaggio di riconciliazione, ma oltre a dare questo mandato, Dio ha messo un modello meraviglioso e perfetto e lo vuole sviluppare in ognuno di noi. In Lui, leggevamo, si è rotto un muro di separazione in Cristo. Si è rotto un muro che separava i popoli che per definizione non potevano mai essere uniti. Il popolo di Israele, i gentili, un popolo che non aveva le promesse. E grazie a Dio noi siamo spettatori di questo esperimento. Lo Spirito Santo sta illuminando quindi in primo luogo quello che è il progetto di Dio. E come dice Gesù molto chiaramente, Padre, io ho dato la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno. Come a dire, per farli essere uno ho dovuto dare un denominatore comune che non è una teoria, non è una filosofia. Perché voi sapete, quando ci sono dei filosofi, quando ci sono dei teorici, si formano delle scuole. Anche nel mio campo ci sono gli psicanalisti che fanno una scuola. Poi, quando loro muoiono, tutti i discepoli si litigano per stabilire chi di loro ha capito veramente il modello del maestro. E si formano ulteriori scuole, e poi si formano altre scuole. Ma la cosa meravigliosa del nostro maestro è che non è morto. Non solo non è morto ed è risorto, ma attraverso lo Spirito Santo è venuto a mettere il regno di Dio nei nostri cuori, un denominatore comune dove c'è pace, giustizia e allegrezza nello spirito. È venuto a mettere un cuore nuovo, questo era il progetto, questo era quello che Dio sognava. Metterò un cuore nuovo dentro di loro, scriverò le mie leggi nel loro cuore, perché fino a che le scrivo nelle loro menti non si metteranno mai d'accordo. Sembra che la legge sia facilmente comprensibile, chiedetelo a un avvocato come si può girare la legge, come si può interpretare, chiedetelo ai farisei del tempo di Gesù come in nome della legge crocifissero l'unico che impersonava la legge. E allora ci voleva una legge interiore, ci voleva un'eredità, ci voleva una dimensione nuova, ci voleva un trapianto cardiaco, perché l'uomo sarebbe morto nelle sue teorie. Ci voleva un cuore nuovo, ci voleva un donatore di organo, e Gesù compie l'atto supremo, e gloria a Dio per il quale siamo qui oggi. Lui muore e il suo cuore vive in tutti quelli che lo hanno ricevuto, che hanno creduto in Lui. Dicevo, lo Spirito Santo ci aiuta, ecco perché io credo che essere carismatici, aperti allo Spirito Santo, non riguarda semplicemente le espressioni miracolose, le potenti operazioni che nella sua grazia Dio compie attraverso quelli che credono, ma nella mia esperienza significa avere confidenza con la terza persona della Trinità, il grande sconosciuto, il quale veramente ha questo compito, veramente molto, direi, molto ottimistico da parte di Dio, quello di riuscire a rivelarci il suo progetto scontrandosi con tutte le nostre immagini. Ecco perché la seconda parte dell'opera di Dio è quella di farci vedere anche tutti gli aspetti della nostra mente che sono contro l'armonia, contro l'unità. Se ricordate, Paolo ai Galati parlava dei frutti della carne, se ve li ricordate, gelosie, contese, sette, invidie. Ce n'è abbastanza per non riuscire neanche ad andare d'accordo con propria moglie o con il proprio marito, figuriamoci con gruppi diversi, con comunità diverse. Ma Dio sta facendo qualcosa di particolare, attraverso il suo Spirito sta facendo un'opera grande, e questo siete tutti spettatori. Lo Spirito Santo è prima di tutto il più grande evangelizzatore, è Lui che sta convincendo, è Lui che sta preparando, è Lui che crea una sensibilità nel cuore umano, è Lui che fa sì che le persone comincino ad essere sulla via della salvezza. Sapete, ci sono tante persone che non sono ancora cristiane, che non hanno conosciuto Cristo, ma in qualche modo, per assurdo, sono quasi più vicine di alcuni che dicono di conoscerlo. Perché? Perché lo Spirito Santo lavora al di là delle parole, al di là dei modelli mentali, al di là dei metodi che noi crediamo. E in realtà lo Spirito Santo poi ci vuole collaboratori della sua opera, non vuole che noi cerchiamo di convincere qualcuno. Non sia mai che tu cerchi di convincere qualcuno, perché poi, se questa convinzione non nasce da Dio, ti accorgerai che non funziona. Ma lo Spirito Santo è il più grande evangelizzatore. È Lui che ti ha cercato, è Lui che ti parlava anche quando tu non sentivi, anche quando tu stavi cercando la perfezione nella materia, anche quando cercavi dove non esisteva la realtà di Dio. È Lui che già ti parlava, è Lui che coltivava, è Lui che ti aspettava quando venivi in questo mondo. Non è detto che i tuoi genitori siano stati grandemente felici, solitamente si dovrebbe dire che i genitori sono felici di avere i figli, ma oggi, sapete, purtroppo non è più così. E non soltanto quelli che prendono i figli e li mettono nei cassonetti della spazzatura, ma forse quelli almeno hanno il coraggio di esprimere quello che pensano, ma ci sono persone che li tengono dentro, ma li separano e li odieranno tutta una vita perché non li volevano e non li accettano. E allora non so se forse è meglio darli a qualcun altro, piuttosto che distruggerli con un odio e con un rifiuto. Ma cosa voglio dire? Lo Spirito Santo era già lì quando tu nascevi, era lì quando sei cresciuto, era lì nelle tue crisi adolescenziali, era lì e cercava di parlarti. E cosa cercava di fare? Cercava di presentarti un'alternativa alla realtà, così come a un certo punto della tua adolescenza hai dovuto percepire. E forse è difficile per voi ricordarvi la vostra adolescenza, alcuni di voi siete avanti negli anni, ma ricordate bene come in quel periodo ci sono stati dei bruschi atterraggi, ci sono stati dei rifiuti, ci sono state delle riserve. Sì, avete continuato a vivere, ma forse una parte di voi ha detto no, ma questa vita non va così, ma mi rifiuto, non è possibile, è un'ingiustizia però, fermate il mondo, voglio scendere. Quante proteste, quante ferite, forse alcune non sono neanche rimarginate in alcuni di voi, anzi senza forse. Eppure lì lo Spirito Santo già cercava di farvi vedere l'alternativa di Dio, che non era quella di portarvi in un altro mondo, ma di portare l'altro mondo dentro di voi. E questo è il miracolo più grande. Sapete, nella parola greca, in cui si parla di riconciliazione, quando si parla tra uomini e Dio, è un termine diverso, perché quando si parla di uomini significa che tutte e due le parti ce l'hanno l'uno con l'altro, e di solito per litigarsi noi diciamo bisogna essere in due. Questo non so se anche da voi c'è questo detto, dice per litigare bisogna essere in due. Ma quando si parla di riconciliazione tra uomo e Dio, in realtà solamente una parte ce l'aveva con l'altra, e non era Dio. Dio è stato sempre favorevole a noi, ma eravamo noi. Era la natura di morte, di peccato, di rifiuto. E Dio, sapete bene, per riconciliarsi, fa questo miracolo incredibile di, attraverso la morte e resurrezione di Cristo, di darci uno spirito nuovo, un cuore nuovo, di permettere veramente alla santità di Dio di venire ad abitare nei nostri cuori. E poi certamente ci chiede, scopritela, esprimetela, vivetela, vivetela, portatela fuori, perché certo tante volte io quando parlo della grazia molte persone mi dicono ma troppo comodo dire che Dio ha fatto la parte più grande, che tutto è per grazia. Non è vero che è tutto comodo, perché questo ti responsabilizza molto di più, perché se tu capisci che Dio ti ha dato tutti gli strumenti per essere vincitore, per superare, per vincere il peccato, poi è importante che tu collabori con questa realtà. Non puoi dire no, sono fatto così, non ci posso fare niente. Tante volte, sapete, usiamo degli slogan che mascherano e che nascondono il nostro desiderio di rimanere sempre sconfitti. Sono fatto così, siamo peccatori, siamo in questo mondo, siamo nella carne, siamo eccetera, eccetera, eccetera. Sembra umiltà questa, ma tante volte può sembrare, può essere anche un modo di dire, per forza, cosa vuoi? Dio, cosa ti puoi aspettare da me? E Dio dice, io mi aspetto che tu esprimi quello che io ho messo dentro di te. Quello che io ho messo dentro di te. Dio non ti sta dicendo, io mi aspetto che tu scopra delle emozioni belle, che tu scopra nei tuoi sentimenti delle poesie. No, Dio ti sta dicendo, io mi aspetto che tu scopri la ricchezza, il patrimonio, che nel momento in cui hai detto sì a Cristo, ti è stato dato in eredità. Si dice da noi una battuta, diciamo, siamo ricchi e nuddu usapi, tradotto in veronese non lo posso fare, siamo ricchi e nessuno lo sa. E questa è una verità, tante volte ignorata, ma lo Spirito Santo sta lavorando proprio per questo, fratelli. Lui ha una grande azione proprio nella rivelazione di questa ricchezza interiore, di questa gloria che Dio ha fatto abitare in noi. Padre, io ho dato loro la gloria che tu hai dato in me, affinché siano uno. Padre, io ho dato loro il tuo nome, affinché siano uno. Cioè, come a dire, Padre, io non ho dato loro una teoria, ma ho dato una realtà interiore. non ho dato una etichetta, ma ho dato un cuore nuovo. E allora non è possibile che nel tuo cuore tu scopri odio e io scopro amore, perché se è il cuore nuovo che Dio ci ha dato, abbiamo bisogno di scoprire le stesse cose. E qui entra l'opera dello Spirito Santo, qui è importante scoprire quello che Dio ci ha dato. Dio non ti sta chiedendo una pace qualsiasi. Tante volte io parlo con delle persone e mi dicono, ma io sono in pace. Io la picchio solamente 3 volte al giorno, mia moglie, però sono in pace con lei. Sono in pace. Quanti concetti soggettivi. Parlerete con 1000 persone, ognuno vi dirà, ma io amo mio marito. L'ho cercato di avvelenare solamente 3 volte nella mia vita. Ecco, un più amore di questo, fosse stato un altro l'avrebbe distrutto istantaneamente. Vi accorgete della relatività? Parliamo di parole, amore, pace, gioia. Rallegratevi. E noi stiamo lì solamente a raccontarci barzellette nel tentativo un po' di sorridere. Facciamo terapia del riso che sembra che faccia guarire. Ma non è questo. Dio non sta dicendo usate una pace qualsiasi. Reprimetevi, state in pace e poi vi distruggerete lo stomaco, il colon, vi verrà l'ipertensione, però siete in pace. Il conflitto verrà vissuto solamente a livello di altri organi del vostro corpo. No, Dio sta dicendo io ho messo dentro di voi una pace, un frutto che si chiama pace, che si chiama gioia, che si chiama amore, e io voglio che scoprite quello, perché se voi scoprite quello, superate i limiti del soggettivo, del parziale, cioè scoprite un tesoro che è comune. Se io scopro l'amore e lui scopre l'amore di Dio, ma non possiamo fare a meno di amarci, fratelli. Se io invece porto avanti il mio amore e lui il suo, nel nome dell'amore ci faremo affettine. Con amore, giustamente. E poi diremo pure che l'abbiamo fatto nel nome di Dio, come se non bastasse. Questa è la cosa che dicevamo oggi pomeriggio che fa soffrire ancora di più Dio. Dice almeno fatelo nel vostro nome, se dovete fare cavolate, fatelo nel vostro nome, non ci mettete la mia firma. Drammatico. Noi ridiamo, però, capite, tante volte nel ridere c'è una qualche cosa che ci parla internamente. E allora, capite bene come a questo punto abbiamo un disperato bisogno di avere confidenza con lo Spirito Santo, perché senza lo Spirito Santo queste benedette realtà interiori dove le andiamo a pescare? Forse le pescherai nei tuoi sentimenti? Ma c'è ancora un po' di pazienza nei tuoi sentimenti? Io penso che l'hai persa già tutta. Con le circostanze che hai avuto, col tipo di marito che ti ritrovi, con la moglie che c'hai, con i figli di oggi, la pazienza umana fa presto ad andare in blackout. Dove troveremo le risorse? Dove troveremo queste capacità soprannaturali? Dove troveremo un amore, non un amore se o un amore perché, ma dove troveremo un amore nonostante tutto? Dove lo troveremo? E di solito lo pensiamo di trovare nel nostro gruppo. E Dio sta facendo uno scherzetto particolare. Le crisi più grandi, le tensioni più grandi stanno avvenendo proprio tra le persone degli stessi gruppi, delle stesse cellule. Proprio come a dire qua, figlio mio, figlia mia, se tu non scopri un amore soprannaturale, ha voglia che ti metti la stessa etichetta, ha voglia che ti vesti nello stesso modo, ti metti lo stesso distintivo, canti gli stessi canti, preghi nella stessa maniera, alzi le mani come gli altri, batti le mani come gli altri, puoi trovare un sacco di modi per cercare di essere vicino all'altro, ma se non scopri le risorse che io ho messo in te, Dio ti dice, tu ben presto non riuscirai a stare in armonia con nessuno, neanche con te stesso. E sembra strano, ma la prima pace, la prima riconciliazione dopo quella verticale, dopo aver scoperto il perdono, l'amore di Dio che ti dice, poi così come io ti ho perdonato, perdona,
Ma la prima persona verso la quale abbiamo bisogno di esplicare il perdono siamo noi stessi, fratelli. Vi sembrerà strano, ma tante persone continuano a non perdonarsi. Dio mi perdona, io no, non mi perdono. Bravo, in gamba, tu sì che sei una persona furba. E questo perché? Perché non capiamo l'amore di Dio. Ma questa sera vogliamo aprirci un po' di più a questo lavoro, vogliamo intanto riconoscere, apprezzare l'opera dello Spirito Santo, capire come Lui sta lavorando per illuminare queste realtà alle quali noi non arriveremmo né ora né mai. Come Lui sta lavorando per portare, come portò a dire all'Apostolo Paolo, ricordate cosa disse lui in una parte della Scrittura, Colossesi e poi anche in Galati, disse: qui non c'è né giudeo né greco. Ehi Paolo, ma tu stai pazziando, qua non c'è giudeo né greco. Oh, qua i giudei sono i giudei. Quale non giudeo e greco? I greci tutt'al più possono capire qualcosa di filosofia, ma di cose spirituali sono proprio a terra. Qui non c'è né giudeo né greco. Qui non c'è né acculturato né stupido. Ma Paolo, ma che fa, scherzi? Ma tu vuoi mettere quello là che c'ha la terza elementare con me che c'ho l'università, 3 lauree, 4 lauree, professore esimio? Come dici qua non c'è né? Qua non c'è né maschio né femmina. Paolo, qua veramente sei impazzito, non è possibile. Come non c'è né maschio né femmina? E che cos'è? E in due parti di questo non voglio continuare perché avete capito già il concetto. Ma Cristo è tutto in tutti. Ma voi siete una stessa cosa in Cristo. Due affermazioni. Differenze culturali, differenze geografiche, differenze razziali, differenze di modo di essere. Annullate dal fatto di scoprire che siamo stati uniti. Non dobbiamo essere. Stiamo attenti, fratelli, noi tante volte preghiamo: Signore, ti prego, uniscici. E Dio, sapete cosa risponderebbe se, o meglio, se foste capaci di ascoltarlo, sapete cosa vi direbbe? Ragazzi, ma io questo l'ho fatto. Cioè, vi continuate a chiedere qualche cosa che devo fare. Il problema è che avete bisogno di scoprire quest'unità, di coltivare quest'unità, di vedere tutte le parti delle vostre tendenze carnali, umane, gelosie, contese, invidia, che vi impediscono di vivere quest'unità. Non la potete creare voi, la potete scoprire. Potete scoprire questa unità meravigliosa. E in certi momenti sono convinto che lo Spirito Santo ve l'ha fatto sperimentare, questo senso di unione forte, di unione grande, gli uni agli altri, in cui avete fatto persino un sorriso al fratello più antipatico, quello sempre che si sente chissà che, e là lo vedete tutto che... Questa è la potenza dello Spirito Santo, quella di illuminare questa realtà meravigliosa che Dio ci ha dato. Ma troverà il figliolo dell'uomo, quando tornerà sulla terra, troverà fede? Troverà fiducia in questo che lui ha fatto? E questa è la domanda che questa sera lo Spirito Santo ci vuole lasciare come una riflessione. Troverà questa fiducia? Io credo che abbiamo bisogno di credere in questa realtà e di crederla al di là dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni. E quando la crederemo, non vi aspettate che di colpo vi sentirete uniti, tutti saranno, vi abbracceranno. No, quando la crederete comincerete invece a vivere un grande conflitto, perché tutte le tensioni, tutte le spinte negative, tutte le cose che si oppongono a questa fiducia verranno incontro a voi, come a dimostrarvi che non è possibile. come a dimostrarvi che è un'utopia, un'illusione, l'unità, l'unione, la riconciliazione, il perdono. Ma queste sono utopie, non è possibile. Quando comincerete a credere, quando comincerete a cercare di aderire al progetto di Dio, verranno questi contraccolpi. Ma lì cosa faremo? Continueremo a credere? Continueremo ad avere fiducia fino ad arrivare alla realizzazione di questo progetto? Oppure faremo usa e getta, filosofia del nostro secolo? Quando si ama, ho amato per un tempo mio marito, ma ora l'ho buttato via, ho preso un altro, che poi è peggio del primo, ma tanto butterò pure questo via, e quindi è così come butterò via lui, butterò via quell'altro, quell'altro, quella situazione, quella... qualunque cosa che mi ostacola, io la elimino. E questa è la filosofia del presente secolo. Filosofia che ha una certa logica in sé, perché sotto sotto la persona capisce che non può avere la forza di reggere certe cose, quindi tutti i pesi cerca di scaricarli. Ma noi abbiamo una forza nuova, la forza di Dio. Attraverso lo Spirito Santo abbiamo questa possibilità, questa capacità di armonizzare con noi stessi, di armonizzare con i nostri fratelli, di scoprire la pace dentro di te. Quale pace vuoi portare agli altri? Sapete, conosco tante persone che si adoperano, fanno conferenze per la pace, così. Provate ad andare un momento a casa loro. Si respira un clima di Vietnam, per chi si ricorda il Vietnam, o di guerre stellari. Oggi siamo giovani, quindi non parliamo di Vietnam, parliamo di guerre stellari, di Star Trek o di altre cose del genere. Però, e allora, capite bene che il processo di Dio è quello di farci scoprire prima la pace dentro di noi, con noi stessi, perché si estenda attraverso di noi, nel nucleo dove stiamo, e poi vada ancora Gerusalemme, Giudea, fino agli estremi confini della terra, in maniera centrifuga, ma parta dal nucleo di dove noi siamo. E lo Spirito Santo rende questo possibile nella tua vita, solo che tu ci creda. E voglio concludere semplicemente con qualche parola sul mio essere cavia dello Spirito Santo. Dicevo questo pomeriggio, non una cavia molto disponibile, anzi proprio con una tendenza sempre ad andare in direzioni diverse da quelle che Dio cercava nella mia vita. Ma dicevo, ma Signore, ma giusto me, una persona così chiusa, orgogliosa, presuntuosa, così dovevi scegliere, che era in conflitto con tutti, che doveva trovare sempre difetti in tutti, giusto a me dovevi usare per portare avanti l'unità. Cioè io riesco a creare la divisione, il conflitto, ma non l'unità. Eppure quest'opera di Dio ha cominciato a toccarmi, ha cominciato a lavorarmi, ha cominciato a crearmi delle situazioni in cui dovevo riconoscere l'opera di Dio negli altri. Non è possibile, Signore, in quella persona non puoi operare. E invece proprio Dio operava in quella persona in cui dicevo che non potevo operare. Ma guarda un po', Dio, ma tu allora non fai quello che dico io. È una scoperta dolorosa per il nostro orgoglio, quello di vedere che Dio non ragiona come noi. E meno male che non ragiona come noi. E devo dirvi che questo processo è andato avanti, fino al punto di cominciare a vedere un corpo unito, ad avere una visione un po' più vicina a quella che Dio ha. Io non so come fa, ma Dio vede, i cristiani li vede uniti spiritualmente, capitemi, perché Lui li ha uniti, non li deve unire. L'unità deve essere sviluppata, trafficata come un talento, deve essere moltiplicata nelle relazioni, nei contatti, nell'essere insieme, come una testimonianza a questo mondo. Lì va trafficata questa unità. Ma Dio ci vede già uniti. Abbiamo bisogno di crederci, di scoprirlo, di adoperarci perché questo corpo meraviglioso funzioni in sinergismo, in sintonia, perché le varie membra di questo corpo si muovano verso la direzione che è il progetto di Dio. Sapete? Capite che questo problema di unità sta bloccando l'opera di Dio? Perché Dio per muoversi si deve muovere in un corpo, e se un corpo, voi provate a vedere se una gamba vostra decide di andare a destra e l'altra decide di andare a sinistra, vedete un poco da quale parte riuscite ad andare, riuscirete a stare bloccati. Dio è ostacolato nel suo progetto, sembrerà pazzesco quello che sto dicendo, ma dal nostro tirare, ognuno dalla nostra parte, senza capire che anziché di favorire il movimento del corpo, in realtà lo impediamo, senza capire che diamo l'immagine di un corpo handicappato, di un corpo che va in direzioni strane, e il mondo non riesce a credere. Non fraintendetevi, le conversioni avvengono, lo Spirito Santo sta operando, ma non riesce ad avere una testimonianza forte come quella che Dio vuole preparare, quella di una Chiesa unita, che non significa tutti in un calderone, ma significa che rispetti le diversità degli altri, che significa che riconosca l'opera di Dio negli altri e non dica solo nel mio gruppo, della mia Chiesa, solo Dio opera solo dove dico io e dove... No! Nessuno ha il monopolio dello Spirito Santo. Diffidate di quelle persone che dicono lo Spirito Santo parla solo a me. Diffidate! Lui sta parlando ai nostri cuori questa sera e vuole accendere questo fuoco per farti messaggero, discepolo del grande Maestro, il quale nel suo corpo, nella sua sofferenza, rompe e abbatte i muri. Capitemi, c'è un messaggio ancora più profondo che non possiamo, ma so che Dio lo svilupperà. Nell'unità c'è anche una parte di sofferenza. C'è una parte in cui bisogna forse accettare un sacrificio. Bisogna non cercare le cose che contribuiscono alla reciproca offesa, ma cercare le cose che contribuiscono alla reciproca edificazione. Nell'unità c'è un prezzo da pagare. E non sto parlando dell'unità dei cristiani, quella per cui c'è questa settimana, ci stiamo adoperando, ma l'unità dei cristiani, delle chiese, è l'unità vera, che poi si esprime anche tra le chiese, non è un altro tipo di unità, è l'unità che ti permetterà di avere armonia con il tuo partner, con tuo marito, con tua moglie. È l'unità che ti permetterà di superare delle difficoltà, è la stessa unità, ma c'è un prezzo da pagare, ed è quello di veramente credere che Dio sia l'unico artefice e sia l'unico operatore e sia quello che vede al di là di noi, ed è quello di disporsi a questa obbedienza a Dio. Ed è disporsi veramente a fare la nostra piccola parte. Dio ti darà delle piccole parti di unità se tu ti disponi, credi in questo, e vedrai come qualche cosa di miracoloso comincerà a funzionare nella tua vita. Comincerai stranamente, miracolosamente a non essere il solito giudice, o dire ah guarda quello è diverso, quindi è cattivo. Che diverso è cattivo, diceva qualcuno, les autres l'enfer, gli altri l'inferno, gli altri, e noi si presume il paradiso. No, riconosciamo l'opera di Dio, gli uni negli altri. Questo è il desiderio del cuore di Dio. Lui ha fatto un'opera e vuole che impariamo ad apprezzare quello che Lui ha fatto nel nostro fratello. Se abbiamo bisogno di cambiare occhiali per vederlo, cambiamo occhiali. Se abbiamo bisogno di farci una visita oculistica perché ci crediamo di vedere e invece siamo ciechi, se abbiamo bisogno di comprare il collirio per ungere i nostri occhi e vedere, facciamolo. Non manteniamo i nostri pregiudizi, non ci aiuteranno a crescere verso il nostro Maestro, ma lasciamoci ungere gli occhi, lasciamoci guarire dalle nostre ferite di divisione, lasciamoci sanare dai nostri conflitti, da tutte quelle cose che ci rendono incapaci di armonizzare con gli altri, e ci accorgeremo che saremo in grado di vivere insieme nell'unità. Amen.